ed è già un risultato positivo, sono molto contento, diciamo, di questo, perché non è un periodo facile, quindi non è facile riuscire a prepararmi a fare, e poi bisogna avere risultato, quindi non lo so. Però per me è già un motivo di gioia da una parte, e dall'altra, come al solito, una grande responsabilità, per non dire delle strafalcionate. Qualcuno magari si aspettava una predicazione sulla Pasqua, sulla risurrezione, e non è così, però ci sono tantissime implicazioni, e alcune derivano proprio dall'ultimo canto che abbiamo cantato, l'ultima strofa, l'ultima parte, poi magari lo faremo alla fine di tutto. Ma poi ho preparato per voi un'immagine. Adi Paradino è un faro in mezzo alla tempesta. Qualcuno lo conosce? Ci sei andata tu? Porca miseria. Allora, questo faro è il faro di Armen, che si trova in Francia, nella punta occidentale della Bretagna, praticamente in mezzo all'oceano, ed è stato finito di costruire nel 1881. Quindi sono 130 e passa anni che è lì, in mezzo a qualsiasi tempesta, a fare il suo lavoro. E questa immagine, quando l'ho vista, un po' mi ha riempito il cuore, perché stavo preparando un po' queste riflessioni, ho detto no, questa qui è lei. E questo faro di Armen si chiama così perché porta il nome dello scoglio su cui è stato eretto. Allora, questa mattina vedremo alcune riflessioni tratte dalla prima lettera di Pietro al capitolo 1. E ho chiesto a Fabio poi di leggermela, che lo farà in un modo alla Fabio maniera, se no lo chiedeva Fabio. E quindi faremo alcune riflessioni su questo. Allora, leggiamo. Vieni qua. Potevo già. Grazie intanto, perché gliel'ho detto 5 minuti fa.
Si figuri, con preavviso. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio.
Quindi vedete, non è una predicazione sulla Pasqua, sul Dio risorto, ma è questo il contesto. E prima di addentrarci in quello che volevo condividere con voi, che sono solo alcune riflessioni sul primo versetto, sul versetto 13, volevo fare un attimino un po' un contesto in cui è stata scritta la lettera. Quindi questa lettera è rivolta agli eletti, cioè a tutti quei cristiani giudei che vivevano come forestieri in diverse regioni dell'Asia. Si trattava di uomini, donne, famiglie, di stranieri, che in quanto tali stavano già soffrendo dal punto di vista etnico e culturale, ma che di lì a poco avrebbero dovuto affrontare la persecuzione a causa della loro fede. E quindi il tema principale di questa lettera può essere riassunto così: saldi in Cristo e nella sua grazia, possiamo resistere ed essere luce anche in mezzo alla tempesta. Ok? capite perché quell'immagine lì si inglobava bene in quello che volevo dire. Quindi, considerato il contesto della lettera, potremmo già fare un'analogia con il cristiano di ogni tempo, quindi anche quello di oggi, anche noi. Perché come cittadino del cielo, il cristiano è uno straniero su questa terra, su questo mondo, e talvolta incompreso, deriso, accusato a causa delle sue scelte, a causa del suo modo di vivere e a causa del suo comportamento. Sarà successo anche a voi di sentire frasi del tipo: ma lascia perdere, che te ne importa di quello lì? Oppure altre frasi del tipo: non c'è il capo? Ma vattene via prima, tanto che ti vedo. Oppure: hai la possibilità, prendilo, ma tanto chi se ne accorge? Oppure: ma chi te lo fa fare? Hai l'occasione, perché devi continuare a essere fedele a tua moglie? Guarda lì. Oppure: mai sentite queste frasi voi? Oppure ancora: ma lascia perdere questa storia dell'onestà. Oppure: ma sei proprio medievale con il matrimonio tra uomo e donna. Mai sentite voi? Sono solo degli esempi che voi potreste sicuramente arricchire, ma sono esempi che ci fanno sentire molte volte come dei pesci fuor d'acqua in questo mondo, o no? E prima di addentrarci nelle considerazioni di oggi, è necessario soffermarci su una piccola parola che è la prima che ha letto Fabio, perciò. Perciò significa in relazione a tutto quello che è stato detto prima. Quindi dobbiamo capire quello che Pietro voleva dire con il suo perciò. Nei primi 12 versetti, che non abbiamo letto, non troviamo nessun riferimento a esortazioni o comandamenti. Infatti, prima di considerare i risvolti etico-pratici del comportamento del cristiano, che in virtù di quanto fatto da Cristo dovrebbe voler vivere anche in presenza di sofferenze e difficoltà, Pietro si preoccupa di incoraggiare i destinatari di questa lettera, e quindi anche noi, a considerare l'infinita portata della salvezza di Cristo. Il suo scopo, lo scopo di Pietro, è quello di motivarli a stare saldi nella grazia, con che cosa? Con le ricchezze che hanno ricevuto da Cristo. Quali sono queste ricchezze? Le ho riassunte, perché sono nei primi 12 versetti che non abbiamo letto. Per grazia siamo eletti da Dio. La nostra elezione non è avvenuta per caso, è una scelta sovrana di Dio. È una scelta voluta e sovrana di Dio. Lo Spirito Santo ci ha rigenerati, siamo nuove creature. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Il sacrificio di Cristo ci ha resi puri, quindi vedete l'opera di Dio, l'opera dello Spirito Santo e l'opera di Cristo. Cristo ci ha reso riconciliati con Dio, ci ha riconciliati con il Padre. Per grazia alla nuova nascita abbiamo ricevuto, con la nuova nascita abbiamo ricevuto una speranza viva in una futura eredità. E perché dico viva? Perché Cristo è risorto. E questa eredità ha delle caratteristiche, è un'eredità incorruttibile, non si rovina, è un'eredità senza macchia, perfetta, senza difetto, è inalterabile, è un'eredità che non cambia, che non può essere distrutta, ed è un'eredità conservata nel cielo, cioè è tenuta costantemente d'occhio da Dio. Perché? Perché i suoi figli ne godano per l'eternità. Per grazia anche noi, suoi figli, siamo custoditi, protetti e difesi dalla potenza infinita di Dio. E questo non significa che non ci siano sofferenze qui. Pietro scriveva dei cristiani che già stavano soffrendo e che di lì a poco avrebbero sofferto ancora di più a causa della persecuzione per la loro fede. Pietro sta dicendo che al di là di tutto, in Cristo la loro salvezza era protetta da Dio e la loro eredità li aspettava al ritorno di Cristo. La grazia è ancora all'origine della nostra vera gioia, ma è sempre la stessa grazia che produce in noi una fede più forte attraverso che cosa? Attraverso le prove e le afflizioni. Anche se tante volte non capiamo il perché. Anche perché tante volte non si capisce. Ed è per questo che Pietro esorta a stare saldi in Cristo e nella sua grazia, in ogni circostanza, favorevole o meno, in attesa del suo ritorno. Riassumo questi 12 versetti. Quello che Pietro ha sottolineato può sintetizzarsi così. Nel vostro cammino di pellegrini su questa terra, che non è la vostra patria, perché in Cristo siete cittadini del cielo, dal momento che Dio ha compiuto ogni cosa in Cristo, per voi realizzando una così grande salvezza immeritata, tenuto conto che la sua grazia vi ha dato una speranza viva in un'eredità incorruttibile che vi aspetta nel cielo, che la stessa grazia è all'origine della nostra gioia, ma è quella che rafforza la vostra fede nelle prove, allora vivete conformemente a chi siete in Cristo. E questo lo dirà dal versetto 14 in poi. Quindi il senso del perciò di Pietro è che la nostra ubbidienza ai comandamenti che seguono, è ben diversa da un dover fare legalista, ma è qualcosa di più. È la nostra risposta alla grazia infinita che abbiamo ricevuto da Dio e che continuiamo a ricevere giorno per giorno, che trasforma i nostri devo in voglio, per rivivere riflettendo la sua luce in un mondo di tenebre, anche in mezzo alle difficoltà. Ripeto, è una grazia che trasforma i miei devo in voglio, in desidero fare. Quindi arriviamo al versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la mente all'azione, e la Nuova Diodati fa una traduzione un po' meno comprensibile per noi, ma bella. La Diodati dice, traduce con avendo cinto i lombi della vostra mente. C'era anche un canto del vecchio Innario. Mi ricordo che quando ero piccolo non capivo mai che cosa volesse dire. Infatti, cingere i lombi della mente era un concetto facilmente comprensibile per i destinatari della lettera, per noi un po' meno. In quel contesto si usavano dei vestiti lunghi, delle vesti lunghe, che impedivano i movimenti, ad esempio, della corsa e ad esempio del combattimento. Quindi il corridore o il soldato cosa doveva fare? Per passare all'azione doveva avvolgere con una cintura, con una cinghia ai lombi, ai fianchi, le parti inferiori delle vesti. Doveva, insomma, eliminare ogni ostacolo che impediva il movimento, quindi passare all'azione. Quando Pietro scrive, perciò, avendo cinto i lombi della vostra mente, sta esortando i cristiani a stare saldi nella grazia, legando con la cintura della verità di ciò che è vero, tutti quei pensieri che ostacolano la loro corsa come cristiani, per dare gloria a Dio in ogni circostanza di gioia o di sofferenza. La nostra mente, infatti, è il primo posto in cui riceviamo gli attacchi. Non so se anche per voi succede così. È lì che fissiamo lo sguardo per primo sul peccato. Pensate ad esempio alla collera di Caino, che l'ha portato a uccidere Abele. Pensate al desiderio lussurioso di Davide, che ha portato a commettere adulterio con Bathsheba e a far ammazzare Uria. Pensate ad Amnon con Tamar, pensieri incontrollati che generano di conseguenza peccati sotto forma di azioni, comportamenti sbagliati e quant'altro, parole. Ci sono, dice Paolo in 2 Corinzi 10, 4, 5, ci sono dei ragionamenti e pensieri che si ergono, che vanno contro la conoscenza di Dio, che vanno contro il suo messaggio, che vanno contro quello che ha fatto Cristo, che vanno contro la sua volontà, che vanno contro i suoi valori. E si tratta talvolta di pensieri e ragionamenti che, se non giudicati alla luce di ciò che Dio dice nella sua parola, hanno il potere di ingannare, hanno il potere di trascinare nel peccato, far cadere e allontanare da Dio. Parlavo con una sorella tempo fa, affranta, perché un suo responsabile riteneva la sua fede incompatibile con la sua professione. la sua fede incompatibile con la sua professione. Capite che ragionamenti di questo tipo, ragionamenti del genere, se non giudicati alla luce della verità, alla luce di quello che Dio dice dei suoi figli e di chi siamo in Cristo prima di tutto, vanno ad intaccare la mente, vanno a distorcere la verità, generando un sottile ma deleterio inganno che porta a confondere, a sminuire, a ridicolizzare la portata del Vangelo. Per che cosa? Per allontanarci dalla verità e da Dio. Pietro esorta a far pulizia. A far pulizia di tutto ciò che ruba la nostra, la mia, la tua attenzione dal Signore, dalla sua volontà, partendo proprio da quei pensieri che di ogni giorno, le priorità sbagliate, delle ansie senza giustificazione, l'egoismo, la bramosia di denaro, le idee imposte dalla società, che sono ben lontane dai suoi valori, pensieri che distolgono la mia, la tua, la nostra attenzione da Lui e dai tesori da farsi in cielo. E se da un lato è necessario eliminare gli ostacoli, dall'altra vi è la necessità di riempire quel vuoto. E con cosa possiamo riempire quel vuoto? Ce lo dice la parola della verità. Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, tutte le cose in cui vi è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Filippesi 4:8. E con altre parole Paolo, in Romani 12, esorta i cristiani a non conformarsi a questo mondo, ma a essere trasformati mediante il rinnovamento della mente, per conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. L'intervento dello Spirito Santo e la grazia di Dio ci danno la possibilità, attraverso la preghiera, attraverso la lettura della Bibbia, di avere una mente rinnovata, riempita con la verità, per passare all'azione e mantenere il nostro sguardo sempre più fisso in Cristo e su di Lui. Il primo messaggio che volevo lasciarvi è proprio questo. Stai saldo in Cristo nella sua grazia, con una mente pulita. Fai pulizia di ogni pensiero che ti allontana da Dio, che ti confonde, che ostacola la corsa della tua fede e della tua relazione con Lui. Poi il versetto 13 continua e la seconda parte dell'esortazione: state sobri. Essere sobri significa essere vigili, svegli, controllati, il contrario di essere ubriachi, privi di controllo, annebbiati e pericolosi per sé e per gli altri. Stare sobri significa prima di tutto essere consapevoli di chi siamo in Cristo. Vi ricordate cosa diceva Lutero? Lutero diceva: prima di essere un ciabattino, ricordati che sei un figlio di Dio. Prima di essere una pettinatrice, ricordati che sei un figlio di Dio. Prima di essere un operaio, ricordati di essere un figlio di Dio. Prima di essere un imprenditore, ricordati di essere un figlio di Dio. Prima di essere un soldato, ricordati di essere un figlio di Dio. E prima di essere uno studente, ricordati che sei un figlio o una figlia di Dio. Poi significa stare attenti a dove mettiamo i piedi. Essere sobri significa essere attenti a dove si mettono i piedi, per non inciampare e cadere. E solo da sobri, se stiamo in guardia, saremo in grado di non confondere la retta via con i falsi sentieri, per evitare i tanti pericoli sul nostro cammino di cristiani. C'è una guerra spirituale contro il nostro avversario, il diavolo, che gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare, 1 Pietro 5,8. Il suo scopo è cercare in ogni modo di farci cadere, allontanandoci da Dio e rallentando e fermando la nostra corsa. Solo da sobri abbiamo la possibilità di non perdere di vista le orme del Maestro, perché non abbiamo una mente annebbiata. Solo da sobri possiamo essere guidati dalla sua grazia e fare scelte impopolari, fare scelte che non capiamo, fare scelte che ci costano, e a volte fanno anche soffrire, ma sono scelte che onorano Dio. Il secondo messaggio è proprio questo: stai saldo in Cristo e nella sua grazia, in modo sobrio, sveglio, in guardia nella battaglia, per poter onorare Dio con le tue scelte. Perciò, preparata la mente all'azione e a stare sobri, Pietro esorta ad avere una piena speranza nella grazia che sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. La certezza del ritorno di Cristo è presentata, Giacomo presentata, come un motivo sufficiente per perseverare anche nelle difficoltà della vita. E a questo proposito Pietro incoraggia i pellegrini a trovare forza nella speranza della grazia, perché è solo in Cristo che possiamo trovare e ricevere forza. Qualche domenica fa Desiree aveva parlato di Isaia 43, e da lui, e solo da lui, possiamo ricevere forza. Non temere, io sarò sempre con te. Se attraverserai dei fiumi, non ti sommergeranno. È solo in Dio e in Cristo che possiamo trovare la forza che ci serve. Chi ha Cristo spera in Lui, ma ti do una notizia: senza Cristo, la tua speranza non può che essere riposta in ciò che ti offre il mondo. E allora si spera nella ricchezza, si spera nel divertimento, si spera nello stare bene, si spera nella carriera, in una posizione, si spera in una vita con pochi problemi. Tutte speranze reali, a volte anche importanti, ma che hanno una caratteristica comune, anzi più caratteristiche comuni: sono incerte, sono insicure, sono temporanee e sicuramente sono senza futuro. Riponi la tua speranza nella grazia di Dio in vista di qualcosa di più grande. Pietro sta dicendo a quei pellegrini stranieri: tenete duro, trovate forze e motivazioni nella speranza della grazia di Cristo, e lo ripete anche a noi: rimani fermo, fidati di Dio, fidati della sua grazia anche nel difficile, perché ne vale la pena. Ed è certo che la grazia che abbiamo già ricevuto e che riceviamo quotidianamente è immensa, lo vediamo e lo sperimentiamo, sempre sufficiente al nostro peccare. Ma Pietro sottolinea che per quanto questa grazia sia immensa qui, il meglio deve ancora venire. La pienezza di questa grazia arriverà al momento della rivelazione di Cristo, al suo ritorno. Allora avremo la nostra eredità, tutta quanta, perfettamente conservata per noi, e ne godremo per tutta l'eternità. Vivere nella piena speranza della grazia in Cristo significa avere in ogni caso uno sguardo sempre rivolto su quello che ci aspetta, su quello che davvero conta, su ciò che non cambia, su quei tesori che ci facciamo in cielo e che sono già lì per noi. Il terzo messaggio che Pietro ci lancia, è: stai saldo in Cristo e nella sua grazia per trovare nuove forze, sapendo che il meglio deve ancora venire. Gesù ha fatto tutto, l'abbiamo ancora ricordato questa mattina. Ciò che siamo, ciò che abbiamo in Lui, la nostra vita, il nostro oggi, il nostro domani, è merito suo, non è merito nostro. Perciò, con uno sguardo al passato, ricordando chi eravamo senza Cristo, e uno sguardo al futuro, su quello che ci aspetterà, viviamo il nostro presente, come viene descritto dal versetto 14 in poi, come figli ubbidienti, senza seguire più i desideri di un tempo, quando eravamo nell'ignoranza, quando eravamo ignoranti, che non conoscevamo le cose. Oggi le cose le conosciamo, le sappiamo. Di fronte al Dio Santo che ci ha chiamati, in Cristo possiamo essere santi, non perfetti, ma messi da parte per Lui in tutto quello che facciamo, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Mi piacerebbe essere come quel faro. Puoi metterlo di nuovo, Samo. Sempre più simile a quel faro. Capace di essere un costante punto di riferimento, capace di resistere alle tempeste, perché saldo sulla roccia. Un faro in grado di riflettere una luce, non mia, ma una luce che salva. È un faro che porta il nome di cristiano, perché fondato su Cristo. A me piacerebbe essere sempre più così, non so a voi. Mi piacerebbe essere più come quel faro. No, solo a me, sì. No, non so perché, magari state già. E se vorresti essere come quel faro, se vogliamo essere come quel faro, allora stai saldo in Cristo e nella sua grazia, con una mente pulita dai pensieri contrari al bene. Riempila con la sua verità. Stai sobrio, attento alla battaglia quotidiana, per non confondere la sola via con i falsi sentieri. Ragazzi, occhio, occhio, voi siete più giovani e siete ancora più esposti. Non che noi siamo su una barca sicura, ma attenzione, attenzione ai falsi sentieri, alle false luci. Tieniti saldo a Cristo e nella speranza della sua grazia, per poter trovare nuove forze e resistere nella tempesta, sapendo che cosa? Che il meglio deve ancora venire. Che lo Spirito Santo rinnovi sempre più la mia mente, la tua mente, per far sì che la mia obbedienza, che la tua obbedienza, non sia altro che la risposta in ogni circostanza al suo immenso amore. Che sia una risposta alla nostra obbedienza. Gesù è risorto. Siamo d'accordo? Amen. Gesù è risorto? Onoriamolo con le nostre vite.